Salve a tutti quanti e benvenuti su questa formazione con la dottoressa Paola Olga Zagaroli e me, il dottor Elton Carani.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Abbiamo deciso di comunque fare questa re-registrazione di questo protocollo di cui io e la mia collega andiamo molto fieri. Andiamo molto fieri perché le novità di questo protocollo è esattamente quella che noi chiamiamo emozione stato o il feeling states. In realtà sarà un protocollo, in realtà la teoria è anche molto ampia, poi con la dottoressa Paola Olga Zagaroli la vedremo. Ma in realtà il video che vedrete in allegato che vi inviamo, vedrete come è veramente facile lavorare. Non con una persona dipendente, attenzione perché preferisco anche dare la definizione già da adesso, ma con la persona stato-emozione dipendente, Paola, non so se sei d'accordo, Paola. Quindi, perché fondamentalmente quello che vedremo è che nella maggior parte di tutte le dipendenze, nella maggior parte di tutte le dipendenze, le persone inseguono le emozioni stato, cioè quello che fondamentalmente mi procura piacere. Poi questo lo vedremo con la teoria della sopravvivenza, in cui ognuno di noi lo cerca, no? Evita il dolore, comunque cerca il piacere. Questo lo facciamo tutti fondamentalmente, no? Quindi, insomma, quindi la vedremo anche questa parte, ma prima di iniziare, per poter andare proprio come un laser, insomma, dentro al protocollo proprio sull'emozione stato dipendente, io lascerei la parola alla mia collega, in cui ci farà prima un breve excursus sull'attaccamento. Lo sappiamo tutti quanti, se siamo psicologi abbiamo capito che l'attaccamento è la teoria, è la lente con cui noi facciamo diagnosi, ormai comunque diagnosi direi proprio universale, perché anche nei attacchi da panico, anche nell'ansia e depressione, sempre dell'attaccamento parliamo. Diciamo che siamo un po', abbiamo la fede nell'attaccamento, noi
Abbiamo la
psicologi.
fede dell'attaccamento, ma in realtà perché succede questa cosa? Fondamentalmente per un motivo molto semplice, perché l'attaccamento è la base della nostra sicurezza. E quindi, ovviamente, nel momento in cui il nostro attaccamento non è strutturato attraverso una base sicura, ci viene meno quella che per tutti quanti noi è l'essenza della benessere, cioè il sentirmi al sicuro, il sentirmi sereno, tranquillo e sentire la possibilità di potermi affidare all'altro, perché se io non mi sento sicura, anche nell'affidarmi all'altro non mi sentirò sicura. Quindi l'attaccamento che in realtà, insomma, Bowlby lo ha fatto nascere ovviamente come struttura di legame che si crea tra la mamma e il bambino, o comunque tra il caregiver e il bambino. Oggi noi sappiamo, a seguito di tanti studi che sono stati fatti, che in realtà l'attaccamento è un qualcosa che si struttura con tutte le persone importanti della nostra vita, da quando nasciamo a quando moriamo, e che si evolve nel tempo. Quindi si può correggere, si può modificare, e la scelta del compagno o della compagna che noi facciamo nella nostra vita ha proprio a che fare con questa possibilità di modificare il nostro stile di attaccamento e quindi di creare una base sicura nel legame che ci andiamo a formare.
Senti,
Questo
Paola,
che cosa significa rispetto?
perché secondo te abbiamo chiamato questo protocollo Sia Amore Certamente?
Allora, questo che cosa significa? Significa proprio che la dipendenza nasce da una non corretta visione dell'attaccamento dell'uno e dell'altro, cioè due persone che hanno entrambe lo stesso stile di attaccamento, probabilmente si incontreranno, probabilmente potranno passare anche tutta una vita insieme, ma probabilmente non avranno mai una dipendenza affettiva sana, perché la dipendenza, la codipendenza in realtà, come ci ha insegnato anche Sue Johnson, che insomma è l'ideatrice della EFT per le coppie,
Grazie.
La codipendenza è una cosa sana, giusta nel rapporto di coppia, perché è chiaro che se io sto in coppia ci sono io, ci sei tu, ma c'è anche un noi e quel noi deve essere assolutamente curato da entrambe le parti e deve servire affinché io mi possa in qualsiasi scelta della mia vita sentirmi appoggiata da te e viceversa. Quindi la codipendenza in realtà se è sana, è una cosa fantastica che rende le coppie sane e funzionali. Il problema si crea invece ovviamente quando c'è questa disfunzione di una codipendenza strutturata su sì, amore, certo,
Certo,
amore.
amore, quindi come dicevamo
E
prima.
questa cosa qui nasce in realtà da una battuta di Gigi Proietti, da un piccolo sketch di Gigi Proietti, dal quale poi il mio compagno abbiamo cominciato a, come dire, sfruttare questa cosa del sì amore, certo amore, per smorzare un po' i toni quando capita che uno dei due, insomma, comincia ad avere un po' di attivazione. E questa cosa qui ci ha fatto molto divertire, ma ci ha fatto anche veramente capire come a volte sia veramente banale e come dire, è semplice, veramente semplice entrare in un litigio, in una discussione su cose veramente futili, quando in realtà il problema è, di fondo è che c'è una divergenza di comunicazione che poi fondamentalmente parte da una divergenza di attaccamento, perché siamo sempre lì. Se io non mi sento sicura e tu mi dici qualcosa, mi sento attaccata automaticamente. Perché non riesco a vedere quello che c'è in te e quello che tu stai cercando realmente di dirmi, ma mi metto immediatamente sulla difensiva e cerco di proteggere comunque il mio stato. E questo va un po', diciamo, a cozzare poi con quello che invece è il tuo tentativo di potermi venire incontro, di volermi anche aiutare. E semplicemente tutto questo dipende da una difficoltà comunicativa che facilmente e molto banalmente, tendenzialmente, poi nelle terapie di coppia si riesce a risolvere. Però questa poi, insomma, magari ci facciamo un altro protocollo su questa roba qui
Su
della
queste
comunicazione, mica adesso della comunicazione delle coppie.
lasciamola per un'altra volta, no? Senti Paola,
Esattamente.
allora io porto avanti le slide, tu mi
Sì,
dici.
allora sì, no, volevo semplicemente adesso introdurre un po' questo concetto di dipendenza proprio. La dipendenza nelle coppie, ma anche in generale nelle relazioni, la dipendenza affettiva molto spesso si sviluppa un po' come qualsiasi altra dipendenza, per la ricerca di quello che Miller ci ha definito come stato emotivo. Che è successo?
Scusa, dove
No,
stai?
si era bloccata la registrazione forse. Ok, tutto a posto.
No, ci siamo, vai.
Ok, quindi la dipendenza si struttura attraverso questo feeling state che è appunto come dire, quello che lui definisce stato emotivo, no? Che comporta questa attivazione di un comportamento ripetuto determinato dalla ricerca di questo sentimento positivo, di questa emozione positiva che si è sperimentata e quindi si è bloccata in quel comportamento. Un po'
Esattamente.
esattamente e in senso diametralmente opposto a quello che succede un po' anche negli eventi traumatici, no? Come noi sappiamo dalla traumatologia.
No, è stato interessante quello che comunque Miller ci ha comunque detto proprio perché il fatto di riprendere dalla psicobiologia del trauma tutto quel discorso di come gli ricordi si fissano nella nostra mente, quindi con lo stato emozione, con la percezione, con la paura, E allo stesso modo, se usiamo la teoria di Miller, no?
Sì.
Allo stesso modo, quando, tra virgolette, diventiamo dipendenti, ma verso qualsiasi cosa, in questo momento siamo presi la dipendenza dell'altro, ma noi, gli esseri umani, secondo me, per natura, saranno sempre codipendenti o alla ricerca di una dipendenza sana, perché come tu mi insegni, noi siamo nati programmati per la relazione. Quindi con quello che Miller giustamente ci ha comunque dato come un'idea, ed è stato: se allo stesso modo i miei ricordi traumatici si fissano con la loro potenza, no? Portandomi la dissociazione, no? Le emozioni negative, allo stesso modo un ricordo positivo, no? Può fissarsi nella mia mente e farmi sì che io ricerco sempre quella sensazione.
Esattamente. Ed esattamente come ci accade per gli eventi traumatici, che poi abbiamo i flashback, i ritorni, che ci ritroviamo a ripetere magari sempre lo stesso errore, a ritrovarci a dire: ma perché faccio sempre la stessa cosa? Lo so che è sbagliato, ma lo continuo a fare, perché ovviamente abbiamo questa trigger che ci riporta comunque agli eventi del passato e quindi si riattiva quell'emotività del passato e quindi noi rientriamo di nuovo sempre nello stesso errore perché appunto abbiamo questa attivazione e questo è esattamente quello che succede anche con il legame positivo all'emozione positiva e quindi esattamente quando noi sentiamo che quella persona in quel momento ci ha detto esattamente quella cosa che ci volevamo sentir dire, ci ha guardato in quel modo particolare, ha fatto quel qualcosa che per noi in quel momento è stato particolarmente significativo, esattamente allo stesso modo dell'evento traumatico, noi rimaniamo bloccati in quel sentimento positivo, quella sperimentazione di adrenalina, di vitalità, di gioia, di felicità che ci trasmette quel momento lì. E andiamo costantemente alla ricerca di quel momento che colleghiamo a quella persona. Quindi non è
Esattamente,
più quella cosa che mi ha detto, quella cosa che ha fatto, ma diventa lui o lei.
l'associazione, quindi questa associazione stato-persona, associazione emozione-sostanza, emozione-comportamento, ecco perché la teoria Mady-Miller sarà quello che ci guiderà. Allora Paola, questo l'ho un pochettino detto, che la questione che dobbiamo anche sapere è che noi esseri umani siamo nati per la sopravvivenza, che ci piaccia oppure no, e questo ci presuppone due obiettivi, che il primo è evitare il dolore o il terrore di, appunto, no, morire, ma fondamentalmente cerchiamo tutti il piacere. Non esiste una persona che non cerca il piacere, non, cioè è impossibile. Quindi in un certo senso, se vediamo le dipendenze tutte, poi parleremo della dipendenza come in questo caso affettiva, ma le dipendenze sembra che seguono leggi della sopravvivenza, ma questo lo diceva anche nella psicologia un certo Norton, tantissimi anni fa. Per me, che ho sempre studiato la PNL, Steve Andreas ci parla nella PNL, ma dicendo che sotto ogni comportamento c'è una motivazione positiva, cioè anche lì dove noi pensiamo che quel comportamento sia sbagliato, se noi lo andiamo a ricercare bene, 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 dentro quella persona, quel comportamento ha una motivazione positiva, ma diceva Steve Andreas. Ecco perché motivazione, sensazione positiva ricercato è la stessa cosa. Quindi le persone, vedi, come vediamo qui, si sentono spesso obbligate proprio a fare qualche comportamento, no? Anche se sappiamo che porterà conseguenze negative, cioè anche se so che lui, lei non mi tratta come...
Corretto.
Esatto. Ma lo inseguiamo lo stesso, perché la dipendenza è esattamente questa, è una compulsione, sapendo anche che non mi fa bene fumare, non mi fa bene trascorrere tante ore su internet, ma la compulsione è esattamente questo. Quindi il comportamento giusto e giustificato, avrò comunque il mio piacere. Miller a Milano ci disse, no, sul protocollo MDR, poi Miller dalla MDR si è allontanato, non abbiamo capito il perché, Miller come dice, il comportamento è giustificato dalla persona che ha pensieri come vincerò anche questa volta. Si riferiva al gioco d'azzardo, cioè le persone giocano al gioco d'azzardo proprio perché pensano che vinceranno sempre. Quindi voglio dire, noi dobbiamo riprendere questa teoria della sopravvivenza, quindi sapere che le persone stanno cercando il piacere, stanno evitando il dolore fondamentalmente, no? Quindi noi, come il terzo punto, il nostro protocollo, che, no, è esattamente questo, sulla dipendenza emozione-stato. Cioè, non mi piacerebbe parlare di dipendenza, ma di emozione-stato. Lasciami dire l'idea molto semplice di questo protocollo EMMDR standard, su come abbiamo lavorato fino adesso anche Manellemi. L'idea è molto semplice: un trauma può essere creato da un singolo evento, ma negativo, quindi. Ma anche un comportamento, quindi il BA è il behavior addiction, scusami, non l'ho
Tradotto, vabbè,
esatto.
capisco.
Quindi un comportamento dipendente può essere creato da un singolo evento positivo. Quindi sia nei PTSD che nei comportamenti dipendenti sono solo diverse forme di dipendenza dallo stato ricordo. La voglio dire qua, ma perché quando facciamo l'EMI non disancoriamo dal trauma le emozioni, le sensazioni da quell'evento? Cioè, facci caso, dipendenza,
Esatto.
disancoriamo, e in un certo senso è esattamente proprio quello l'idea. Quindi, ecco, tu l'hai appena detto tu, io te lo lascio a te, no?
Sì,
Se vuoi parlarci
vabbè,
un po'.
questa è soltanto appunto una delle cose che mi diverte tanto, che tu lo sai, che sono innamorata di questa frase di Woody Allen, che appunto è la frase con la quale conclude il film Crimini e Misfatti, nella quale lui dice appunto che c'è un paradosso che consiste nel fatto che quando noi ci innamoriamo, da un lato cerchiamo di ritrovare alcune delle persone a cui ci siamo sentiti legati da bambini, ma dall'altro verso cerchiamo anche che quella persona corregga tutti i torti che ci sono stati fatti da quelle stesse persone.
Tu pensa un po',
Quindi,
che sfida.
sì, ma è proprio così, no? È proprio quello che noi cerchiamo di fare, ma è quello che in realtà poi in teoria accade quando effettivamente la persona che noi troviamo è quella che, insomma, così in maniera romantica definiamo l'anima gemella. Perché
Perfetto.
se noi veramente troviamo l'anima gemella non è altro che quella persona che effettivamente riesce a darmi il senso di attaccamento, di legame che io ho percepito con i miei genitori, ma allo stesso tempo è capace di correggermi quelle ferite che mi sono state inflitte. Quindi, in
Perfetto.
realtà, insomma, io penso che l'anima gemella si possa trovare nella vita.
Molto bello.
Fermo restando che ovviamente non si deve creare la dipendenza, e quindi sì, amore, certo
Esatto,
amore.
certo amore. No, allora, abbiamo detto prima la codipendenza, benissimo, ma non la codipendenza stato, cioè positivo, no?
Esatto.
Non la codipendenza, nella Gestalt la codipendenza, quella negativa, ma di cui stiamo parlando, no, in realtà, nella Gestalt si chiama confluenza, confluire proprio, quindi a tal punto da non avere più, come si dice, no?
Un
Una
confine,
differenza,
un confine.
esatto, un confine, una
Anche
differenziazione.
in realtà, anche appunto nelle relazioni i confini sono molto importanti e qui vabbè, apriamo tutto un altro capitolo sui confini, però non lo so se abbiamo il tempo di parlare anche di questo,
No,
però
andiamo dritto,
comunque
esatto.
appunto il confine è semplicemente il fatto che anche se quella persona è la persona con la quale io ho scelto di condividere la vita, questo non significa che si debba creare una simbiosi e che quindi tutto deve essere codeciso, cofatto, cioè non deve essere tutto un insieme. Io sono io e resto comunque io con le mie passioni, con le mie scelte, con la mia identità. Tu sei tu altrettanto con la tua identità, con le tue scelte e poi c'è sempre il noi che deve essere appunto quel momento di incontro e di appoggio l'uno verso l'altro.
Perfetto, dimmi un po' cosa va davanti?
Sì. Anche
Ecco, dimmi tu. Sì, eccole.
se io me la terrei sempre così.
Lo so. Allora, vai,
Sì, vabbè, un po'
brevemente.
questa roba qui dell'attaccamento l'abbiamo già detto, quindi
Ci vuoi
insomma.
parlare di noi?
Allora, i modelli operativi interni, che cosa sono? In maniera molto semplice, quando noi durante la nostra infanzia creiamo questo nostro stile di attaccamento, che cosa succede? Che lo stile di attaccamento ci fa creare delle rappresentazioni interne di noi stessi e dell'altro. Ed è proprio attraverso queste rappresentazioni interne che noi ci creiamo che poi andiamo a scegliere la persona con la quale entriamo in relazione, che sia un compagno di vita, o che sia un'amica, o che sia insomma che so, un socio se abbiamo intenzione di creare una società. Comunque i nostri modelli operativi interni interverranno nella scelta delle persone con le quali noi ci mettiamo in relazione. Penso di essere stata semplicissima in questa spiegazione, più
È stata
semplice
proprio
non
ta,
può
ta, ta.
essere.
Vabbè, ma comunque meglio così, no? Senti,
Sì.
vuoi parlare degli cinque
Sì,
sistemi
questo è
operativi?
l'atto. Questo che cosa comporta? Che noi comunque nella nostra formazione, nella nostra crescita, durante il nostro sviluppo, abbiamo diversi sistemi che si creano. Che sono appunto quello dell'attaccamento, quello dell'accudimento che ovviamente viene, come dire, collegato a quello dell'attaccamento, no? Perché se io mi sento, se io sento il bisogno di essere accudita, teoricamente nell'altro dovrei attivare il sistema dell'attaccamento che quindi gli permette di accudirmi. Poi c'è il sistema antagonista che invece, diciamo, associa a quello sessuale perché se c'è antagonismo non c'è sessualità e viceversa, e c'è quello cooperativo che è quello là che ci permette di strutturare la nostra rete sociale.
Scusa, mi spieghi l'antagonismo e sessualità? Non l'ho capita.
Sì, guarda, se vai più avanti ci dovrebbero essere delle slide, se mi ricordo bene. Allora,
Esempio.
vabbè, sì, che cosa succede? Che nel momento in cui io voglio entrare in una relazione sessuale, ovviamente non posso sentirmi antagonista all'altro, perché
Ah,
l'antagonismo
ecco,
che cosa
certo,
comporta?
è
Comporta
conflittuale, no?
la superiorità sociale, no? In qualche modo, cioè io devo dimostrare di essere più
Competizione, sì.
brava, esatto, quindi devo dimostrare di essere più brava di te, più intelligente di te, più simpatica di te, che ne so, insomma, quindi. Comunque è una dimostrazione in qualche modo di superiorità o comunque di capacità. Nel momento in cui invece io attivo il mio sistema motivazionale interno della sessualità, mi devo mettere in relazione con te, quindi devo cercare di piacerti in qualche modo, per cui
Quindi
abbasso le mie difese, abbasso il mio livello di attivazione antagonistica, no? Perché non sto facendo qualcosa per dimostrarti la mia capacità, ma sto cercando di fare qualcosa per entrare in una relazione intima con te e quindi ovviamente l'antagonismo si deve spegnere per forza. I sistemi motivazionali interni sono tutti quanti, come dire, in qualche modo associati. Quindi se c'è l'uno non c'è l'altro, se c'è l'uno non c'è l'altro.
Ok, però vabbè, io perché su questo ci devo ancora capirci ancora qualcosa pure io che sono ancora un nuovo studente. Sto
Anche
dicendo
sempre.
questi sistemi di accudimento, no? Che li ho, ti poverino, una persona stupenda. Comunque l'abbiamo perso qualche tempo fa, no?
Sì.
Quindi insomma. Non sono, cioè sono categorici, spiega, io faccio le domande per chi ci ascolterà. Sono categorici o sono sistemi che io con una persona, cioè mi spiego, io con una persona posso avere più moi, giusto?
Certo,
Giusto? Più,
certo,
cioè in modo fluido, in
sì,
modo no?
assolutamente, è chiaro che.
Flessibile.
È chiaro che quando siamo in una relazione, Ci sono sempre tutti quanti questi cinque sistemi motivazionali, interagiscono tutti quanti sempre nella stessa persona, ma in ognuno di noi, se si attiva il sistema di attaccamento, si spegne quello di accudimento, se si attiva quello agonistico, si spegne quello sessuale.
Ok, quindi funziona come un switch on-off, cioè
Esatto,
accendo uno,
esatto.
si spegne l'altro.
Esatto, perché se in questo momento io ho bisogno di essere accudita perché, che ne so, mi è morto il gatto e voglio essere coccolata, è chiaro che in quel momento io non posso venire da te e prepararti il latte e caffè perché voglio che sia tu a farlo per me.
Ho
Perché
capito.
sono io che ho bisogno di essere accudita in questo momento perché sono triste per una cosa brutta che mi è successa e quindi voglio essere accudita.
Perfetto.
Ovviamente, se in questo momento sento bisogno di essere accudita, non posso io accudire qualcun altro. Quindi il mio sistema di attaccamento in questo momento sarà spento.
Ho capito. Scusami, Paola, dei sistemi di attaccamento qui ne abbiamo parlato sicuro, ma credo che lo sa. Vabbè, andiamo avanti.
Queste sono un
Quindi
po' le emozioni che hanno a che fare con i sistemi motivazionali.
Nell'attaccamento abbiamo la paura o la collera quando chi si prende cura si
Si allontana,
allontana, quindi
e la tristezza
tristezza, la
quando ci si
separazione.
separa, esatto, mentre nell'accudimento c'è la tenerezza protettiva, il senso di colpa per il mancato aiuto, no, nella relazione. Cioè, sempre tornando alla morte del gatto, se mi muore il gatto e tu te ne freghi, beh, a me mi tocca, insomma, no? Perché voglio dire, sento che non c'è stato soddisfazione del mio bisogno di essere accudita. Ok?
Molto interessante.
Bene. Ovviamente il
Quindi
sistema agonistico a questi due momenti, quello della vergogna per la sconfitta e quello dell'orgoglio per la vittoria, no? È chiaro. Quello sessuale, invece, pudore e desiderio, quindi c'è desiderio e c'è pudore. Nella spesso purtroppo anche in eccesso nella richiesta dell'attivazione del sistema motivazionale sessuale, perché vabbè, questo poi è tutto un altro campo che probabilmente però
infatti tu saprai meglio, sì.
nel prossimo protocollo che faremo, quello sull'attaccamento e la sessualità, sicuramente parleremo molto di questo sistema motivazionale della sessualità e della differenza tra, insomma, pudore sano anche qui e pudore eccessivo. E poi il sistema cooperativo che appunto ci dà gioia e condivisione, no? Perché il sistema cooperativo è un sistema che sta un po' da solo, nel senso che non ha un reale antagonista, ma semplicemente perché la cooperazione si attiva soltanto nel momento in cui due o più persone si mettono insieme per raggiungere lo stesso scopo.
Sì, e questo è quello che un po' succede nelle coppie, immagino che funzionano meglio, no Paola? Giusto,
Come no?
giusto.
Beh, certo.
Insomma, ok. Quindi fondamentalmente in una coppia, per chi lavora con le coppie, io no, cioè questo bisogna conoscerlo molto bene, immagino Paola.
Sì, certo.
Conoscerlo molto bene come questi sistemi si collegano l'uno all'altro, questo switch off, no? Andare a rivedere in quel momento. Anche come tra l'uno e l'altro si accompagnano sull'attivazione e disattivazione di questo. Che ne
Sì.
so? Che ne so, mi sta venendo in mente l'uomo di 40 anni, torna dal lavoro, ha voglia di fare malamore con la propria donna, in quel momento sta su un sistema invece di accudimento. Lui vuole, no, attivarsi con questa sessualità, giusto? No, io perché, cioè,
Sì.
sono proprio casi clinici che
Pratico.
ho,
Certo,
esatto, no?
certo, certo. Sì.
E quindi voglio dire, non è lui si sente rifiutato, non mi vuoi bene.
No, allora, il punto è questo, che nella coppia sana una delle prime cose che bisogna e insegnare per far sì che appunto le coppie abbiano una buona comunicazione è che la palla di vetro non esiste. Io non posso essere capace di sapere quello che c'è nella tua testa, anche se stiamo insieme da 40 anni.
E
Non lo
quindi
posso sapere mai in quel momento che
devo
cosa c'è nella
chiedere.
tua testa. Quindi se io ho un desiderio, te lo devo esprimere.
Perfetto.
Semplice, cioè è veramente tutto, è un problema molto spesso di comunicazione. Proprio ieri mi è capitato che c'era una coppia che, diciamo, stavamo in una seduta quasi finale, no? Che a un certo punto hanno cominciato a fare, non mi ricordo lei che cosa gli ha detto, e gli ho fatto no, non è vero, lei sì, è vero, no, non è vero, sì, è vero, ho detto
Avete
Ma effettivamente è quello che succede sempre, cioè io mi metto immediatamente sulla difensiva e voglio dare ragione di quello che è il mio pensiero, tu fai lo stesso e quindi stiamo sul sì è vero, no, non è vero, sì è vero, non è vero e ognuno di noi perde la possibilità di comunicare perché in quel momento lì abbiamo creato proprio un muro tra di noi. Nessuno dei due sta guardando l'altro, nessuno dei due è in grado di farsi vedere dall'altro, perché sì, è vero che molto spesso nelle coppie c'è il problema che l'altro non mi vede, ma io quanto sono in grado di farmi vedere dall'altro? Io
Sì,
quanto sono in grado di
quindi,
esprimere i miei bisogni e i miei desideri all'altro?
quindi quella che io chiamerei la psicoeducazione, insomma, no? Quindi no, nel nostro lavoro facciamo molto più psicoeducazione che interventi di chissà quale
Certo,
psicoterapia, insomma, quindi.
assolutamente, se non c'è la psicoeducazione alla fine qualsiasi intervento anche ecco, proprio di protocolli no? Che hanno come dire, una loro struttura, una loro funzione specifica, ma se a tutto questo noi non ci andiamo a aggiungere la psicoeducazione, la comprensione di quello che è successo, di quello che stiamo facendo adesso, di quello che dovrà cambiare, di quello che dovrà essere dopo. E alla fine lascia il tempo che trova, no? Questa è una cosa che io dico sempre ai miei pazienti, anche quando tratto casi di traumatologia. È chiaro che io ti posso risolvere tutto il tuo passato, ma se tu non agisci nel tuo presente, non è che ti cambierà la vita il fatto di non avere più l'attivazione sulla tristezza o insomma, su quel evento traumatico, perché è chiaro che oggi tu hai delle difficoltà perché comunque c'hai quei traumi, ma le cose devono andare di pari passo. Se tu stai in una situazione familiare che non ti soddisfa, io ti aiuto perché ovviamente ti vado a dare degli strumenti che ti permettono di capire che cos'è che non ti va e di modificare, ma poi la modifica la devi fare tu.
Quindi, ritornando sul sistema sessuale, questo l'avevi già detto, no? Se lo scopo è ma lontano, possiamo avere pudore, paura del rifiuto e gelosia. Me lo spieghi bene?
Sì, allora, come dicevi tu, no? Se un uomo di 40 anni arriva a casa e vuole avere un rapporto sessuale, vuole fare l'amore con la sua compagna e la sua compagna sta tutta da un'altra parte e non c'è la capacità comunicativa, si verifica questo.
Ah,
Cioè
ok.
il
Sei
soddisfacimento del
minimo.
mio scopo, del mio bisogno si allontana. E quindi
Ok.
io ho la paura del rifiuto, mi comincio ad ingelosire perché comincio a pensare, non vuole
Ma
stare
questo
con
se n'è un
me,
altro.
quindi magari sta con qualcun altro, perciò non mi vuole.
Ho
Perché
capito.
purtroppo, come noi sappiamo benissimo, la nostra mente lavora, lavora, lavora all'infinito e ci dice un sacco di fregnacce. Cioè,
Perché la
perché?
mente mente.
Esatto. E quindi la verità è proprio questa, è che noi ci ritroviamo a farci le cosiddette pippe mentali senza essere in realtà stati in grado semplicemente di esprimere il nostro bisogno. Perché ovviamente anche nelle relazioni, come in tutta la nostra vita, noi siamo molto più propensi a basarci sulle esperienze passate. Quindi se in passato io ho vissuto il rifiuto, immediatamente nel momento in cui il mio compagno non mi viene subito incontro, quando io torno a casa per dirmi ah, quanto sei bella, quanto ti amo, e penso immediatamente, oddio, mi sta rifiutando, perché ho vissuto il rifiuto nella mia vita. E quando noi viviamo il rifiuto nella nostra vita infantile, ce lo portiamo dietro sempre, fino a quando appunto non ce l'andiamo a ristrutturare. Ma questa cosa qui ovviamente può essere ristrutturata in un rapporto di coppia.
Comunque sembra che dobbiamo insegnare comunque ai nostri pazienti, clienti, anche amici, se possibile, perché bisogna fare educazione, no?
Tanta.
che c'è sempre il tempo di fare esperienze correttive, no?
Ecco,
Forse
sì.
è una cosa che la maggior parte degli psichiatri e psicoterapeuti ha perso di vista, secondo me. Noi andiamo verso una diagnosi, sempre diagnosi, 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 problemi, e non diamo mai la possibilità di quali possono essere quelle attività che io chiamo esperienze correttive, in cui realmente che mi fanno passare da una persona evitante, una persona dipendente, a crearmi l'esperienza correttiva, che invece acquisisco l'autonomia. Quindi la coppia, stare nella coppia o col terapeuta può essere anche un'esperienza correttiva, immagino.
Certo, essere aperta è sempre un'esperienza correttiva, e tanto è vero che appunto la relazione terapeutica è una delle cose fondamentali, no? Nella terapia, proprio perché anche nel rifiuto, no? Ci sono pazienti che ti scrivono, ti chiamano 800 volte durante la settimana fra una seduta e l'altra, e se tu non rispondi dopo 5 minuti, almeno a me capita, insomma, ce n'ho una in particolare così. Che se non rispondo dopo 5 minuti, la dottoressa mi sta abbandonando anche lei, ma sono 2 anni che vieni in terapia da me, ma cioè, come puoi pensare che è vero che vieni ogni 3 mesi, però voglio dire, comunque ci conosciamo da 2 anni oramai, come puoi pensare che ti sto abbandonando? È
Sì.
semplicemente che ho anche altro da fare nella vita, punto.
Se fosse una mia paziente, le avrei mostrato il ciuccio.
Io l'ho fatto vedere il
Il
ciuccio.
ciuccio. Senti, ma mi parli del sistema sessuale. Andiamo avanti con le slide. Vai. Questo
Sì, che ti devo dire sul sistema sessuale? Ma
l'hai già detto, vero? Non lo
sì,
so.
un po' di queste cose qui le ho già dette, Aston,
Ah,
quindi
dimmi tu, io vado avanti.
no, no, possiamo andare avanti. Sì.
SMI, l'interazione con le emozioni.
Vabbè, l'interazione con le emozioni degli stati motivazionali interni, insomma, anche questa qui un po' ne abbiamo già parlato, no? Che ovviamente i sistemi motivazionali vengono attivati da un'emozione che si sperimenta, e quindi appunto la gioia, il piacere, il disagio, eccetera. Ne abbiamo già parlato, insomma, di questa.
Allora, qui c'è la storia di Elena. Andiamo un po', siamo dritto sul nostro protocollo. Abbiamo detto che dobbiamo tenere a conto non solo quello che la mia bravissima, talentosissima collega Paola Olga Zagaroli ci ha già detto, che bisogna avere una buona preparazione nella comprensione dei stili dell'attaccamento, dei MOI, no? I sistemi motivazionali sono interni, perché in un certo senso ci guidano, no? In questo background che il nostro paziente, cliente o noi stessi, se lo vogliamo usare per noi stessi, per una comprensione, perché dobbiamo capire come tutto questo si collega poi alle varie storie di dipendenza, no? Ad esempio, la storia di Elena è molto semplice, poi lo rivedremo nel video che loro hanno allegato, eh? Non è che lo spiegherò tutto, perché hanno il video, se lo vanno a vedere tutto il protocollo come l'ho attuato. Elena praticamente incontra Davide, insomma, lui diventa così presente che Elena inizia a sentirsi accudita. Vedi, Paola, mi hai dato poi, no? Quell'anno. Accudita, amata. Hanno una storia molto breve, quanto però bastasse per trasformare Elena in una persona dipendente. Perché? Che cosa ha fatto Elena una volta che questa storia così brevemente poi è comunque finita? È diventata una buona stalker, insomma, no? Lo stalkerava questo povero Cristo, insomma, no? Quindi, quando abbiamo lavorato con Elena sulla sua dipendenza, perché ha cominciato a stare veramente molto male, quindi lì c'è l'abbandono, tutto il resto, ma la dipendenza da questa figura, no? Che poi l'abbandono, insomma, anche qui c'è un'altra storia, perché nel frattempo, cioè, non è che era proprio sola, insomma, però questo ricordo, no? Ma le viene fissato nella mente come l'esperienza più bella della sua vita. Qual è stato l'emozione? È stato perché l'ho chiesto a Elena, no? Perché Elena è venuta in terapia prima che poi Davide poco tempo fa lo lasciasse, perché siccome lui lavorava sempre, ogni volta che si allontanava, anche per lavoro, questa stava malissimo, questa ragazza, no? Quindi quando abbiamo lavorato, gli avevo chiesto, ma lui, quindi avevamo lavorato su un precedente trauma da possibile abbandoni, no? Per una storia particolare, no, ma poi era una ragazza giovane, quindi capisco, insomma. Quindi avevamo lavorato su una storia di, esatto, possibili abbandoni, ma non riuscivo a spiegarmi come mai c'è ancora questa codipendenza così, no? Forte, insomma, verso Davide. Quindi gli avevo chiesto semplicemente di focalizzarsi su Davide. Okay, di richiamare questo imprinting aurico che ne parleremo dopo. E le ho chiesto: ma se tu stai con questa energia di Davide, qual è la sensazione positiva che provi? Ecco il feeling state, ecco lo stato di emozione, no? L'emozione stato per lei, in realtà, questo bisogna dirlo, che l'emozione stato con una persona non può essere solo una, è un po' come i moi, no? Che hai detto tu, Paola, l'emozione stati non può essere una. Perché non è che sentiva solo accudita. Lei ha detto sì, mi sono sentita speciale, è diverso. Quindi, quando dobbiamo chiedergli, ecco, poi nel protocollo ne parleremo, che cosa, se stai su Davide, su questo imprinting, cavolo, chiudi gli occhi, ma qual è la sensazione positiva? Ce ne possono essere più di due, più di tre. E noi come terapeuti dobbiamo prenderci un po' di tempo per chiedere veramente bene. Che cos'è? E quindi nella storia di Elena, questo ricordo fissato nella sua mente come l'accudimento, la specialità e la sua sensazione, come si era sentito, ha fatto sì che lei potesse sempre temere di perderlo, sempre di, no? Di essere abbandonata. Ma e quindi che cosa ha fatto Elena in tutti questi pochi mesi? Io credo che si siano lasciati perché Elena è diventata quella che un po', no? La persona cozza, tra le virgolette. Poi non so se tu, no? Nell'attaccamento, come si può dire questo, ma cozza perché riduceva sempre di più la distanza, no? Per la paura di essere abbandonata. Quindi l'emozione stato con cui siamo andati a lavorare in quella seduta, insomma, è stata questa, sentirmi speciale, sentirmi accudita. E poi, in un secondo momento, abbiamo fatto anche il lavoro insomma, inverso, quando non ti sei sentita speciale, quando non ti sei sentita accudita. Cioè, su questo protocollo, dobbiamo dirlo, prima si lavora sull'emozione stato con quella persona, con quella dipendenza, cioè su quello stato di dipendenza da quella persona. Risolviamo prima quello e poi andiamo a cercare dove non ti sei sentito
In quel
così.
modo.
Perché ad esempio Detour e altri, ma lavorano all'incontrario, fanno prima la storia dell'attaccamento, della sua vita, quindi elaborano traumi dell'attaccamento e poi si concentrano sulla dipendenza stato di quella persona. Mentre Miller, e io ci credo molto, perché attuo un po' come lui questa cosa, lui Miller invece ci dice: no, lavoriamo prima sulla dipendenza. Ho risolto un po' questo sud, cioè impulso a ricercarla, la dipendenza, quindi la persona, così via. Si abbassa quindi quel suo livello di intensità e poi andiamo a ricercare dove non ti sei sentito così. Perché se tu stai cercando, insomma, adesso questa persona che emozione è stato, perché nella tua vita ti è mancato fondamentalmente, no? È un pochettino questo. Quindi i comportamenti dipendenti possono essere usati, causati anche da un singolo evento positivo? Yes, sì. Se io solo una persona mi ha baciato nella mia vita e mi ha detto quelle parole morbide, tu sei speciale. No? E io me lo ricorderò per sempre. No, Paolo? Quindi io avrò nella mia mente, vedi, una traccia, questo è, sai, il dito traccia, no? Quindi basta un solo insomma, evento positivo nella mia mente per far sì che io possa ricercare continuamente la tipo di, no? Di relazione per farmi nuovamente per inseguire un'emozione positiva. Proprio come nell'MDR è stato anche l'Eni ora per noi, è molto veloce a desensibilizzare fondamentalmente una memoria negativa, no? Allo stesso tempo si può usare il protocollo sia EMI che MDR classico, standard, ma oggi parleremo dello Swish, però. Se usiamo il protocollo EMI o MDR standard, il target sarà proprio come se fosse una memoria, cioè Giovanni, Davide, la prima volta in cui ti ha abbracciato, quindi questo diventa il target, chiudi gli occhi, stai in quel momento che Davide ti dice queste parole e faremo praticamente sottotitolo, ovviamente l'emozione positivissima perché ogni volta che lo ricorderanno è fantastica per loro, cioè non è che chiederemo l'emozione negativa. L'emozione positiva, quindi lo stato, sempre alto, perché è sempre alto, dice: bene, io non ti chiederò di cambiare, ma ti chiederò solo di seguire le mie dita, e quindi cominceremo, insomma, a fare i nostri movimenti. Noi nell'EMI abbiamo i nostri 24 movimenti, nell'MDR lavoriamo con la 2 e con le diagonali, in modo veloce. E ad ogni volta chiederemo che cosa? Chiederemo solo se l'emozione stato, quindi speciale, io sono speciale, quanto sono connesse con Davide? Cioè non c'è da chiedere che cosa provi, cosa senti, no. Quanto sono connesse? Da 1 a 7, o se vogliamo usare la scala del MDR, o da 0 a 100, preferisco, da 0 a 100, quanto senti realmente che il tuo sentirti speciale sia connesso con Davide? In quel momento ci dirà: ah, mi hai fatto sentire speciale, quindi in questo momento sono speciale 100. Va bene, non ti chiedo di cambiare, segui le mie dita. E mentre facciamo l'elaborazione, quindi la stimolazione, ok? Ci fermiamo e chiediamo solo quanto sono legate. Tranquilli, la prima stimolazione sarà sempre quella, la seconda, non preoccupate, è sempre quella, la terza, Ma tranquilli, che dalla quarta e dalla quinta possiamo notare già qualche cambiamento. Ma è come se comunque avessero un insight. Ma che cosa sto pensando? Cioè, io mi devo sentire speciale perché lui mi ha detto quella volta perché mi ha accudito, perché io mi devo sentire speciale perché c'è. Cioè, e quindi cominciano a ragionare, cominciano a ristrutturare da solo. Quello che noi facciamo è: continua, non fare nulla, continua. È come spegnere un po' queste no? Come dire, insomma, queste connessioni. Infatti, nella storia di dipendenza del sesso di John, che usava Miller, esattamente ha lo stesso ragionamento, perché anche la dipendenza sulla sessualità è importante, perché ad esempio su Miller, su questa storia, nel suo libro ci dice che un gruppo di ragazzi ha fatto un concorso, una scommessa fra loro, ma di chi poteva avere il maggior numero di donne, quindi no? E così via. Comunque, quindi, insomma, John, quando ha vinto, per lui è stato un riconoscimento dagli altri, quindi questo riconoscimento, l'emozione traccia positiva, lui ha sempre cercato le donne. E il trucco, in realtà, ci dice Miller, di pensare da questa cosa, è pensare che John era veramente interessato al sesso o era più interessato a quello che poi poteva raccontare ai suoi amici, l'emozione positiva, come ti fa sentire, raccontare. Quindi fondamentalmente con quel giorno voleva l'ammirazione dei ragazzi. Insomma, la conclusione, voleva sesso, cioè aveva una dipendenza da sesso, aveva una dipendenza da ammirazione. E noi tutto questo lo possiamo prendere anche nella storia di Aldo, un professore universitario, insomma, in cerca perenne di emozioni forti e relazioni. In realtà, ma aveva tre relazioni nello stesso tempo. Con ognuna di loro, però, no, ma tu poi lo conosci. Perché mi
Vabbè, già
aveva.
dirne una, voglio dire,
Ma tu lo sai, ma mi aveva. Te lo ricordi, no? Eravamo in Calabria e mi tormentava, ma cosa dovesse fare? Comunque sta molto meglio, ma veramente molto meglio. Però è interessante la sua storia perché un po' l'ho lavorato anche con l'ego state therapy, perché c'è anche da dire che l'emozione stato può essere anche uno stato dell'io attivato, eh? Poi lo diremo. E quindi lui con le tre relazioni nello stesso tempo, però, ma la cosa che mi ha molto incuriosito era che con ognuno di loro, insomma, aveva un'emozione stato che ricercava. Quindi lui con Daniela, che Daniela era la sua amante sposata, ma per lui era un'amica speciale con cui si andava, insomma, a cena e ogni tanto si andava a letto, ma più cena, raccontarsi, cioè aveva un'emozione di condivisione. Quindi Sto pensando ai moi che dicevi tu, no? La cooperazione, la condivisione, cioè è un'emozione estate, no? Che per lui era, dice, no, lei è la mia amica, ma gli racconto di me, delle altre due, amiche gliele raccontavo. Mentre Cristina era invece malamante spirituale, perché era solo l'amore spirituale, era la mente, era connessioni sinaptiche, no? Però vedi le emozioni, cioè la ricerca di quell'emozione. Mentre Maluisa era la donna che non poteva mai amare fino in fondo, ma perché? Perché assomigliava alla madre, fredda, distaccata, però per lui era una donna molto affascinante, ma lontana.
Ecco, con Luisa si innescava il paradosso della ricerca della madre e allo stesso tempo del desiderio che Luisa potesse in qualche modo riparare i danni della madre.
Infatti, la cosa che ho pensato quando mi hai detto quello, ho detto: ma eccolo qua. Quindi lui stava ricercando per riparare, per riparare esattamente quello. Infatti, quando è stata la sua richiesta di aiuto? È stato per Daniela, per Cristina? No, andava bene. Quando Luisa l'ha mollato. L'ha mollato, si è sentito abbandonato. E questa è una persona che tu sai, gli ha messo l'investigatore privato senza che lei lo sapesse, perché pensava che avesse un altro, perché doveva stare vicino, doveva controllare, doveva sapere che cosa faceva. E quindi ora capisco che nella sua dipendenza affettiva, cosa per cui mi ha chiesto insomma, aiuto e finalmente sta molto meglio, perché insomma. Abbiamo lavorato però anche con il suo stato io, adulto, perché qui io rivedevo il bambino. Non so se
Ma
sei
certo,
d'accordo.
è esattamente quello, no?
Se sei d'accordo,
Lui
sì.
nel ricercare Luisa, era la sua parte bambina che ricercava Luisa perché voleva che Luisa riparasse i torti della madre, che era fredda e distaccata.
Esattamente. Ora mi hai dato. Non avevo pensato sotto, insomma, il MOI, ma. Quindi io proprio l'ho ragionato dall'ego state, ho detto, è la tua parte bambina. E ricordo che gli avessi detto per quest'estate mi aveva, sto utilizzato tantissimo, ho detto, ma tu devi ritrovare insomma, il padre in te stesso. E non andò da Liprati, Cappuccini, ma a trovare il padre. E poi c'era questa battuta. Non aveva capito, gli ha detto tu devi ritrovare il tuo padre. Però, nonostante questo, quanto è stato utile lavorare con lui e per poter capire questo protocollo, perché anche con lui, quando l'abbiamo usato, la sensazione che lui rincercava anche in queste donne era questa sensazione di specialità, di forte connessione. E lui con Luisa mi diceva che era una forte connessione. E lui la sentiva, ma Luisa no. Dice, io so che lei non è così. Quindi io so che lei non è così. Lei è di più. Ma abbiamo notato, e poi mi devi dire tu, tra loro due anche questo ambivalenza forse, comunque Paola, cioè quando lo cercava lui, lei si allontanava lui, lo cercava lei in un certo senso.
Eh beh, sarebbe stato bello capire anche lei le sue dinamiche, no? E quindi
Non
capire.
la conosco, non, no, sarebbe stato molto. Se ci avessi avuto in terapia, no, ti posso dire che quest'anno è stato il mio paziente H24. Quindi, insomma, ecco, il sentimento non è. Noi dobbiamo andare a rivedere praticamente nella via dello stato emozione. I comportamenti di dipendenza vengono creati quando i sentimenti positivi si collegano o a degli oggetti, come ho detto, o a dei comportamenti specifici, o a delle persone, come in questo caso. Tutto questo comunque forma una dipendenza di stato. L'abbiamo
Esatto.
detto, no? Tutti e due, no? La
Sì.
sensazione, le emozioni, le cognizioni, l'algoritmo effettivo. L'abbiamo detto che sì. No?
Dalla
Ipotizziamo,
causa dei comportamenti, certo.
esatto, andiamo avanti. La compulsione, anche qui sappiamo che se ho un desiderio intenso o un evento positivo, uguale stato sentimento, no? Ho un desiderio positivo di avere una relazione con Luisa, o un incontro con Luisa d'amore, l'ho raggiunta, ok? Quindi insomma esattamente questo, stato sentimento più evento di attivazione che mi attiva è uguale alla sensazione desiderata e comportamento compulsivo, cioè io voglio poi cercare questo stato positivo, quindi no? L'evento me lo attiva, quindi ma Luisa mi attiva questo sentimento, ecco che c'ho la sensazione desiderata continua di cercarla. Nello switch però, Totocol, usiamo non quello che è esattamente l'armamentario dell'EMI, del MIDI, quindi protocollo standard. Nello switch noi rompiamo la catena associativa. Cerchiamo di fare che cosa esattamente? Una volta che questa, cioè cerchiamo ma di rompere l'associazione, come abbiamo detto, no? Cioè persona, emozione, stato. Quindi nello switch cerchiamo esattamente di spezzare proprio questo collegamento, no? In questo caso non è che diamo un tema di compito, non vederla, non, cioè, è come l'astinenza che non è necessaria, cioè con loro possono tranquillamente continuare a fare la loro vita. Andiamo avanti perché, esatto, ecco, la codipendenza l'avevi già detto tu. L'abbiamo già detto, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già detto. L'emozione. Sì, il professore sta cercando emozioni positive. Ecco, il focus che secondo me io e te dobbiamo, ne abbiamo parlato in tutte le salse, che le persone
Sì.
devono stare con questa teoria dell'emozione stato. Eccolo. Gli ancoraggi, l'emozione stato positivo è anche un ancoraggio, per chi non lo sapesse, però. Ecco, la memoria, l'imprinting, più che la memoria, a me mi piace molto l'imprinting percettivo, wow, cioè in quel momento l'energia che si è creata in quella persona, no? Esattamente, no?
D'accordissimo, sì.
Senti un po', qui dal Miller Protocol del 2016, quindi Miller ci diceva che, ecco, il protocollo di Miller, per chi lo vuole usare, richiama
Ecco,
l'immagine.
perdonami, possiamo tornare un attimo sull'imprinting perché ti voglio dire un'altra cosa, un'esperienza diciamo che ho imparato a capire che secondo me è molto significativa per aiutare insomma, chi ci ascolterà per capire proprio nell'imprinting che cosa andiamo a cercare. Se voi adesso vi immaginate, provate ad immaginarvi di incontrare un innamorato o un'innamorata che della vostra adolescenza, quindi quando eravate ragazzi, di quando eravate spensierati, di questo primo innamoramento, senza condizioni, senza interessi, senza nessuna, come dire, responsabilità, no? Ma semplicemente presi da quel momento di euforia che ci dà l'innamoramento adolescenziale. E a 40 anni, a 50 anni, vi capita di incontrare quella persona. Quella persona, per quanto sicuramente a quel punto della vostra vita non vi interesserà più, ma immediatamente vi attiverà una sensazione di leggerezza, di spensieratezza. E questa cosa qui è esattamente quello che noi intendiamo con imprinting, cioè quando noi abbiamo la riattivazione di quella sensazione che abbiamo sperimentato, se voi ci pensate, effettivamente è proprio così, no? Perché gli amori adolescenziali, il primo amore non si scorda mai? Ma perché è chiaro, no? Perché non c'è responsabilità, non c'è, non importa niente se non stare con l'altra persona. E questa leggerezza, questa spensieratezza che noi viviamo, se noi incontriamo una persona del nostro passato, appunto adolescenziale, ci fa piacere sempre incontrarla perché ci riattiva proprio quella, non perché ci interessa quella persona di cui non ci frega niente sicuramente, ma perché ci riattiva immediatamente quella sensazione di spensieratezza che vivevamo, no?
La
Quindi.
La sensazione di spensieratezza non è l'emozione in stato positivo,
Certo,
è una
certo. E
cosa.
quindi è proprio quello, no? L'imprinting che noi abbiamo non è sempre così, no? Che non è la persona di per sé, ma è quell'emozione che mi ricorda.
È tutto il nostro protocollo esattamente questo, ma le persone lo devono capire, noi lo stiamo di dicendo in tutte le salse,
Esatto.
in tutte, perché devono capire che devono, proprio come lavoriamo, no? Con lo switch adesso, proprio, distaccare la sensazione positiva dall'oggetto, la persona o la sostanza, cioè, se, no? Esattamente. Senti, in una storia di lavoro, in un lavoro che le persone possono fare, io mi sono scritto, giustamente mi siamo confrontati su tutto questo, che secondo me le persone devono fare quella buona anamnesi che hai appena fatto tu, no? La storia dell'attaccamento, immagino, no?
Ci vuole assolutamente.
Fare una buona storia dell'attaccamento per poter conoscere il background, fare dei test come la scala delle esperienze familiari, quindi che poi glielo daremo giù, la timeline della storia dell'attaccamento, cioè la linea del tempo della storia, cioè come nella sua vita, quali sono state le persone per lui, per lei importanti, di accudimento, di anche no, antagonisti, perché sono sempre attaccamenti anche quelli, no? E poi, ad esempio, come cominciare, ad esempio, uno dei lavori, ma che faccio se devo lavorare all'attaccamento? Esatto, l'imprinting idraulico richiama l'immagine di tua madre, come senti nella sua presenza energetica, non il viso, la sua vibrazione, cerca di stare col corpo e nota cosa fa il tuo corpo, se hai paura, distacco, confusione. Gli diamo il sottotitolo, no? Lo valutiamo da 0 a 10, eseguiamo nell'Emiland Scan, troviamo lo spot. E poi cominciamo a processare con i movimenti EMI tutto quello che viene su, no? Fino a quando il sud, il disagio, dovrebbe scendere a zero. E poi possiamo installare anche una nuova figura, no? Angelica di protezione e così via. Nello Switch Protocol, che non ho capito chi ci fa sta cosa,
No, infatti non so neanche io che
lo devo
succede.
togliere, lo devo. Aspetta un attimo, sì, ecco. Non ho capito che cosa ci faceva. Tu, no, se vuoi aggiungere qualcosa, Paola, vedi tu, se io ho questa roba, eccola, nello Twitch
Sì.
Protocol,
E che
Switch.
appunto nella ricerca dell'assessment è importante fare attenzione proprio a quelli che sono gli stili di attaccamento, anche attraverso magari alcune delle domande dell'Adult Attachment Interview, no? Che è anche una cosa che gli possiamo dare,
Sì, anche
perché,
quello ieri lo mettiamo sotto, sì.
perché ci sono proprio dei momenti, delle scene che per noi possono essere altamente significative rispetto proprio a quella che è la rappresentazione che dentro di noi è rimasta di quello che è stato il modo in cui appunto ci siamo creati questo nostro stile di attaccamento. Ed è importante non tanto proprio ai fini specifici del protocollo, ma per quello che dicevamo prima, che come qualsiasi altro protocollo deve essere sempre accompagnato da una psicoeducazione che ci aiuti poi a capire che cosa stiamo cambiando e dove vogliamo andare.
Ottimo, ottimo. Allora dimmi tu cosa vuoi che spieghiamo, ecco, ruolo dei movimenti oculari, l'abbiamo detto, cioè perché non facciamo i movimenti oculari, perché abbiamo visto che la memoria, tutta la ricerca anche dei movimenti oculari, di cui l'MDR ci regala, ci dona, perché essendo un mainstream, essendo che hanno fatto lì comunque miliardi, fanno il lavoro per tutti noi che lavoriamo con i movimenti oculari. E comunque a noi ma ci sta molto bene. Tutta la ricerca perché c'è sempre qualcuno che fa il lavoro per te. Quindi, sui movimenti oculari, fondamentalmente, quello che abbiamo visto, ma che stiamo vedendo, no? Sulla ricerca, è che i movimenti staccatici, veloci, hanno la capacità di interrompere in un certo senso quello è che è la vividezza dell'immagine negativa che in quel momento gli andiamo a chiedere, no? Quindi, Perché c'è la dual task, no? C'è la tassazione della memoria breve, no? Inondando la memoria breve di movimenti oculari, quindi un doppio compito, perché è un doppio compito, pare che comunque questo abbia quella capacità di ridurre la vividezza di quell'immagine che in quel momento gli stiamo chiedendo. Quindi prendi la persona, l'emozione e segui le mie dita. Pian pianino stiamo facendo proprio la riduzione, ma di quello che andiamo a cercare. I movimenti lenti aumentano l'associazione della memoria positiva con le esperienze negative. Non è proprio così, perché noi lo vediamo, ma nell'EMI, che i movimenti lenti dipende. Ma nell'EMI noi vediamo che ma facciamo più movimenti su molti canali, proprio perché con quella persona potrebbe darsi che hai attivato, se in legame anche con uno specifico canale. Adesso Paola la sto buttando lì, però se sono legato solo da un canale immaginativo,
Sì.
perché lo immagino, no? E quindi è un canale immaginativo, no? Il visivo. Sono visivo cinestetico, quella persona lo vedo nella mia mente, ma lo sento come sensazione. Quindi ecco che con l'EMI noi andiamo su tutti i canali a rivisitarli, proprio per poter distaccare sempre più questa connessione.
Anche perché molto spesso, Elton, comunque nelle dipendenze ovviamente capita spesso che ci sono più canali di attivazione,
Esatto.
no? Perché è vero che c'è il primo momento in cui c'è il collegamento, ma poi comunque ci sono le ripetizioni di quella ricerca che ci attivano magari su altri canali, e quindi è molto importante l'utilizzo dell'EMI proprio perché va a toccare tutti i canali che noi abbiamo di memorizzazione.
Esattamente la differenza tra il protocollo dell'MDR classico, che era esattamente questo di Miller, l'ho solo aggiustato un po', che fanno anche lì, ma facciamo la preparazione, no? Gli ancoraggi, l'installazione, poi si identifica l'attimo prima di iniziare il comportamento di dipendente, identificare l'emozione positiva e poi di fare l'IBLS, cioè la stimolazione bilaterale. Nell'EMI proprio andiamo a uno per uno tutti i canali a rivisitare, proprio per fare la pulizia e quello stacco che qui vogliamo che succeda. Bisogna ricordarli che se lavorano col protocollo sulla dipendenza, non è che devono chiedere dopo ogni sensazione, cioè ogni BLS, ogni stimolazione, che cosa noti, dove lo senti. No, perché non stiamo lavorando.
Esatto.
Dobbiamo chiedergli: senti che c'è ancora molto legame fra te e questa persona? Senti che c'è ancora l'intensità, che sei ancora malegato, con la sensazione di sentirmi speciale per questa persona? Infatti, come vedranno nel video, un pianino, insomma, dopo il secondo, il terzo movimento, no, non è proprio così. Anzi, chiedono: ma perché deve essere così? Ma perché ho pensato che per sentirmi speciale ho bisogno solo di quella persona?
Un'altra cosa importante è che anche un po' si può differire rispetto al trattamento del trauma, è che non è importante per forza andare a cercare la prima volta in cui c'è stata la connessione, ma è più importante cercare la più potente, quella più forte, la che
Esattamente.
sentiamo più. Quindi potrebbe essere anche l'ultima, stamattina quando mi ha detto
Infatti,
buongiorno.
infatti.
E
Ottimo.
questa è anche una differenza molto importante da sottolineare.
Grazie, Paolo, ottimo. Se ci piace usare lo Swish Protocol, guardate che cose che vi abbiamo detto. Per quanto siamo eclettici, aperti, integrativi, volete usare l'MDR? Quello è. Volete usare l'EMI? Quello è. Se volete usare lo Swish, che è un po' più veloce, che non va molto sul particolare, ma va a interrompere immediatamente un comportamento, lo Swish Protocol viene dalla PNL, Steve Andreas e altri Bandler l'hanno creato. Io credo di averlo reso molto migliore, perché ci ho messo di mezzo di contatti oculari, cioè scusate, i movimenti oculari, e poi la divisione dei due schermi, come vedete qua sopra. Cioè, fondamentalmente, ma lo switch lo potete fare online, perché la bellezza dello switch è esattamente questo. Si chiederà sempre alla persona: di immaginare il comportamento che vuole cambiare, il comportamento dipendente ovviamente, no? Quindi lui fa una foto, un fotogramma, e voi dovete chiedere di posizionarlo sulla sua testa in un particolare quadrante. Quindi dove lo vedi? Sopra, sotto, no? Quindi lo potete aiutare anche con le mani. Dimmi qua, dove lo vedi? Sopra, lo aiutate. Lui deve identificare il momento prima, cioè. Se io sono dipendente di quella persona, quindi lo devo cercare sempre via un telefono, un momento prima è creami solo il momento prima, cioè stai per prendere il telefono per chiamare, un momento prima, un momento prima, stai per prenderlo. E quindi bisogna bloccare questo, e poi lo vediamo esattamente dopo lo vedremo dopo nello switch. Quindi un momento prima. Prendila l'emozione stato positiva che vuoi cercare, quindi contatto, voglio rassicurare, rassicurazione, perché molti chiamano per essere rassicurato, ok? Quindi quanto senti forte questo impulso ora? Quindi fermati con questa immagine, quanto lo senti forte ora che lo vuoi portare, insomma, a termine, quindi me lo voglio chiamare, noi lo stoppiamo. E gli chiediamo di immaginare un'altra finestrella, come vedete nella foto qua sopra, un'altra finestra in cui lui ma si crea un'immagine di sé completamente libero da questo comportamento di rassicurazione, cioè io devo chiamarlo, io no, creati come sarebbe. Qui però Paola dobbiamo aiutare insomma, i nostri ragazzi a essere molto bravi a fare domande tipo brief solution therapy. Come sarebbe se tu fossi completamente libero da questa dipendenza? Cosa succederebbe? Come ti comporteresti? Allora creami un'immagine di te stesso, quindi immaginati
E qui
proprio.
è molto importante in questa parte qui che loro stiano molto sul pratico, cioè proprio come ti vedi, da che cosa te ne accorgi, no? Che sei, che non hai più questa dipendenza, che non hai più questa attivazione, che cosa fai di diverso rispetto a quello che facevi ieri, come non basta dire mi sento libera, e io come lo vedo che tu sei libera, da che cosa me ne accorgo, da
Ah,
come
che
ti
cosa
vesti, da come ti muovi,
fantastico
da
questo
come
è.
parli, da come pensi. Quindi è importante proprio stare su aspetti pratici, visibili all'esterno e non io mi sento bene, io mi sento bene, l'altro non lo vede. E invece siamo noi, terapeuti, a dover vedere che effettivamente c'è quel cambiamento. Perché solo così possiamo essere sicuri che veramente lo sta sentendo, lo sta percependo quel cambiamento.
Quindi questo tracking, no? Noi dobbiamo rivedere nel
Esatto.
suo viso, noi diciamo se tu fossi libero da tutto questo, da cosa te ne accorgeresti? Quale sarebbe un comportamento concreto, da quale segno io me ne accorgerei che tu sei libero di chiedere rassicurazioni, che tu sei libero dagli condizionamenti tuoi familiari, perché abbiamo parlato sulla dipendenza, ma anche quello, no? Che tu sei libero da questi condizionamenti, e gli creiamo questo secondo schermo, ok? E poi glielo installiamo con l'EMI, quindi solo su quello schermo, il tapping o sulle ginocchia, su un corpo, e questo giro, quindi io di finestrella tu libero e il comportamento dipendente, va fatto su un giro di 6-7 volte, no? In cui dobbiamo in un certo senso mischiare le carte, no? Cioè fare questo lavoro qui affinché nella mente permanga. Ma io posso, è bello sentirsi libero, è bello essere forte, essere capace di prendersi cura delle proprie scelte. Perché noi dobbiamo arrivare comunque a questo, che la vera libertà è solo scelta, avere scelte. Le persone dipendenti non hanno scelte, secondo me, Paolo. Non so se sei d'accordo. Senti, vuoi dire qualcosa prima di chiudere su cosa rende alcune persone più vulnerabili? Insomma, non lo so.
È chiaro, no, che una persona che ha un attaccamento di base insicuro e quindi ha vissuto trascuratezza, ha vissuto degli eventi di vita comunque non non sereni, non sicuri, soprattutto è più predisposta alla vulnerabilità di altre persone, nonché anche la genetica. Tendenzialmente, è brutto dirlo, ma tendenzialmente chi nasce da due genitori ansiosi
E beh,
probabilmente sarà un ansioso.
no, sarà un insicuro.
Insicuro anche, ma anche un ansioso, perché c'è sicuramente l'apprendimento, no? Per modeling, comunque, che tu, se vedi i genitori che si comportano in modo ansioso, ovviamente impari l'ansia, o meglio, impari l'attivazione ansiosa, ma molto probabilmente c'è anche un qualcosa di genetico, perché lo sappiamo, no? Che comunque il nostro temperamento è un qualcosa che nasce con noi, è un qualcosa di innato, e quindi la predisposizione a sentirsi piuttosto in un modo piuttosto che in un altro, in parte anche proprio genetica.
Quindi dipendente affettivo, chi è sto dipendente? Va. Eh?
C'è scritto chi subordina i propri bisogni a quelli dell'altro e ovviamente ha dei vantaggi secondari di accudimento e di medicamento. Insomma, su questo, vabbè, cioè, sui vantaggi secondari ci sarebbe molto di più da dire,
Una
ovviamente,
lezione, no?
però anche lì, se no, insomma, facciamo
No, no, dobbiamo fare un'altra, esatto.
un'altra lezione.
Questo abbiamo detto, ecco qua, la motivazione terapeutica, la relazione tra adulti senza problemi della Ainsworth, questo abbiamo visto, no?
Sì. E poi c'è, vabbè, tutta la parte della psicoeducazione, probabilmente, su cui abbiamo
Abbiamo già
giusto
parlato,
parlato.
infatti, i bisogni universali, infatti questo è fatto bene che l'hai messo sta slide qua, perché fondamentalmente quando cerchiamo le emozioni positive, le emozioni stato, le parole a cui dobbiamo risuonare, un po' ricercare quando chiediamo ma stai con questa persona, qual è la sensazione positiva che ti ha dato, che ti dà, sono proprio questo, accettati, essere visti,
Sì. Sì,
accuditi, sicuri, consolati, sono dei bisogni universali, sono
sono
fondamentali.
universali quei bisogni, esatto, quindi non c'è niente di strano, non c'è niente di sbagliato nel volersi sentire accuditi, questa è la verità. È che molto spesso nella nostra cultura, almeno, insomma, ancora si pensa che l'uomo, se è uomo, non ha bisogno di niente, non ha bisogno di essere accudito perché tanto è forte, quindi, ma non è vero, gli uomini, esattamente come le donne, hanno bisogno di essere.
Da te farmi fare accudire sempre.
Esatto. E quindi appunto poi c'è, cioè, come ottenere una codipendenza autonoma, sana, quindi, no? Cioè dobbiamo imparare che la codipendenza è una risorsa per noi. Come dicevamo all'inizio, sapere che io mi posso appoggiare su di te, che io ho la tua approvazione, che io anche se commetto un errore, so che comunque tu ci sei, per me è una sicurezza e quindi tu sei una risorsa per me.
Quindi questo l'hai già detto, l'autonomia, lavorare sull'autonomia, l'abbiamo detto, riprendiamo il concetto dello switch, ma l'ho già detto, noi nello switch protocol lavoriamo sul qui e ora, lavoriamo sul trigger presente, sulla dipendenza che hai ora, e cerchiamo di interrompere, come abbiamo detto, questa connessione fra la sensazione positiva e la persona. Per attuare l'autonomia, in realtà dobbiamo dare l'importanza al futuro desiderato, cioè far allucinare il paziente verso un futuro libero da questo problema, no? Ed è esattamente quello che abbiamo detto prima. Poi possiamo fare movimenti oculari oppure tapping. Una traccia ideale, l'hai detto anche tu, Paolo, l'hai detto come lavorare, no? Psicoeducazione, suicidio e attaccamento, questionario ACE, Adult Attachment Interview, Swish sulla relazione attuale con una proiezione futura di sé completamente libero da questo, no? Se fosse una relazione dipendente e non sana, ovviamente, no? E poi tracciare gli possibili abbandoni nel passato, no? Cioè, dove, no?
Appunto, sì, certo.
E quindi puoi lavorare con questo imprinting aurico sulle figure genitoriali, perché tanto, come hai detto prima tu, è esattamente quello. Insomma, credo che siano state veramente 2 ore, perché abbiamo fatto 2 ore anche senza volere, insomma, anche
Esatto.
abbastanza forte. Diciamo sempre, mi raccomando, un'ora invece di 2 ore. Allora, visto che siamo arrivati alla fine, perché sennò veramente ci sparate, non so quanti veramente la sentiranno tutta sta storia, perché 2 ore con me, con Paola, spero che siano state piacevoli. Se non sono state dispiacevoli, scriveteci e
Esatto, così la prossima volta cercheremo di essere
ci
più
andremo a
realistici.
mangiare una pasta, un piatto di pasta
Penso che comunque non abbiamo
ragnante.
detto niente di superfluo e niente di inutile, anzi, ci sarebbero tante altre cose da approfondire. E comunque, ovviamente, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi insomma, comprensione maggiore, ci potete sempre contattare e noi siamo sempre disponibili per chiarimenti e fare supervisioni.
Io mi ringrazio comunque Paola, è sempre fantastico stare. Come vedete, noi io e lei ma ci facciamo una chiacchierata fra di noi, probabilmente, perché cresciamo comunque insieme, perché siamo due studenti di vita ancora, come tutti. Quindi, insomma, con questo è il protocollo. Avete poi negli allegati il protocollo scritto, proprio un script che vi ho proprio fatto ieri. Il video di una seduta e poi tutto l'adult attachment interview, quello di Moschera sulla scala di esperienze familiari. E poi che cosa vi devo dire? Provateli, provateli prima e poi ci potete contattare sempre me e Paola per una supervisione. Io lo consiglio sempre: la supervisione ed è quello che poi mi dà l'elemento finale per poter comprendere qualcosa. Ok? Bene, Pa, ti saluto,
Perfetto.
salutiamo tutti quanti. Arrivederci, ci vediamo
Alla
al
prossima.
prossimo protocollo sull'attaccamento e sessualità, che ci saranno delle belle con la mia dottoressa Paola Olga Zagaroli. Ciao amore, ciao ciao.
Ciao. Ciao.